Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Donald Trump aumenta la pressione su Vladimir Putin. Gli Stati Uniti introducono nuove sanzioni nei confronti dei due colossi petroliferi Rosneft e Lukoil. Il Consiglio federale ribadisce la necessità di mantenere e rinnovare il numero di rifugi per la popolazione. In futuro nelle città verranno create strutture per i pendolari. TPL punta sui tutti i bus elettrici in città Lugano entro il 2050. A metà dicembre in funzione la prima linea totalmente elettrificata. Gli Stati Uniti hanno annunciato l'imposizione di sanzioni contro due tra le principali compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil. La decisione arriva il giorno dopo l'annullamento del vertice di Budapest tra Trump e Putin ed è dunque una mossa per aumentare la pressione sul Cremlino affinché accetti di sedersi al tavolo delle trattative di pace per l'Ucraina. Ma è anche il segnale di uno strappo nei rapporti fra Trump e Putin. Da Washington, Andrea Vosti.
L'annuncio delle nuove sanzioni americane contro la Russia lo fa di primo pomeriggio segretario al Tesoro Scott Bessent.
This will be one of the largest sanctions that we have done against the Russian Federation.
Si tratta di un aumento sostanziale delle sanzioni, ma non posso ancora rivelare i dettagli, spiega a Fox News il ministro di Trump. Passano appena un paio d'ore ed ecco arrivare il comunicato del Tesoro statunitense. Le sanzioni di Washington colpiscono le due più importanti aziende russe attive nel settore petrolifero, Rosneft e Lukoil, oltre a tutte le loro sussidiarie. Quindi, ricevendo nello studio ovale il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è lo stesso presidente statunitense a commentare la mossa della Casa Bianca.
Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their two big oil companies.
Queste sanzioni sono enormi, colpiscono due giganti russi del petrolio, afferma Trump, ribadendo l'auspicio che questa accresciuta pressione su Mosca possa portare alla cessazione delle ostilità.
We hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled.
Lo strappo della Casa Bianca arriva l'indomani dello stop al vertice di Budapest tra i due presidenti russo e americano. Un incontro che Trump ha deciso di cancellare poiché esasperato dalla tattica dilatoria del presidente russo.
Every time I speak with Vladimir, I have good conversations and then they don't go anywhere, they just don't go anywhere.
Ogni volta che parlo con Vladimir abbiamo delle buone conversazioni, ma poi non succede nulla, si è sfogato Trump nello studio ovale. Il presidente statunitense ha quindi annunciato che parlerà di come mettere fine alla guerra in Ucraina nel suo imminente incontro in Corea del Sud con il leader cinese Xi Jinping.
E il fatto di avere una guerra sulla porta di casa ha degli effetti anche in Svizzera, ad esempio l'obbligo di costruire rifugi nei nuovi edifici e non solo resterà in vigore, ma verrà esteso anche agli ampliamenti e alle ristrutturazioni. Resterà l'alternativa di versare un contributo sostitutivo, ma la quota verrà aumentata. Sono alcune fra le novità decise dal Consiglio federale per le strutture di protezione della popolazione in caso di catastrofi o guerre. Da Berna il corrispondente Giampaolo Driussi.
Da 800 a 1400 franchi per ogni posto protetto. È l'aumento deciso dal governo per i proprietari di nuovi edifici in costruzione e, novità, anche nel caso di strutture ampliate, rinnovate o con nuova destinazione d'uso, in caso di rinuncia alla costruzione di un rifugio perché non necessario o impossibile da realizzare. La nuova quota, che entrerà in vigore dal 1 gennaio prossimo, a 14 anni dall'ultimo adeguamento, rientra in una più ampia strategia di rinnovo delle strutture di protezione per la popolazione, la quale prevede il mantenimento e il rinnovo dei rifugi collettivi, sostituendo le parti non più funzionanti, come possono essere i sistemi di ventilazione e i filtri, ma anche la futura costruzione di nuovi impianti in prossimità degli snodi urbani frequentati dai pendolari. In questo caso si tratta di un provvedimento maturato dalle esperienze fatte in Ucraina, laddove la gente continua a lavorare e si mette puntualmente al riparo. Uno studio per la loro realizzazione verrà presentato al Consiglio federale a inizio 2027. Nel frattempo verrà anche lanciato un programma di rimodernamento per gli impianti di protezione destinati agli organi di condotta e alla protezione civile. Si tratterà qui di intervenire su 200 impianti in 15 anni, con costi stimati in 220 milioni di franchi. Attualmente a disposizione ce ne sono solo 9 all'anno. L'attuazione del programma necessiterà di un fabbisogno supplementare annuo di 5-6 milioni di franchi.
Trasporti pubblici luganesi, la TPL, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 25 anni di attività, ha fissato gli obiettivi per i prossimi anni. L'elettrificazione di tutte le linee entro il 2050 e un'importante riduzione del traffico privato. L'anno scorso TPL ha registrato un numero record di passeggeri, oltre 16 milioni, e un aumento peraltro confermato anche nel 2025. E poi dal 14 dicembre entrerà in funzione la prima linea interamente elettrificata, la numero 5. A breve ne arriverà una seconda, come spiega nel pezzo di Francesca Calcagno il direttore Roberto Ferroni.
Sarà la linea 3 che attualmente trasporta più passeggeri a Lugano e se tutto andrà bene vedremo i primi bus elettrici nel 2028.
Dell'altro obiettivo, la riduzione del numero di automobili in città dall'8 al 16% entro il 2035, anche grazie all'arrivo del tramtreno, ha parlato il presidente di TPL, il municipale di Lugano, Filippo Lombardi. Ha detto di aver già commissionato uno studio per favorire il passaggio dei bus in alcuni semafori e anche, ma questo è più difficile, per nuove corsie preferenziali. In ogni caso, per fare tutto questo ci vogliono soldi. Lombardi, in conferenza stampa, ha detto anche che TPL dovrà difendersi dagli attacchi dell'ente pubblico. Si sente minacciato.
Nel trasporto pubblico urbano i costi sono coperti solo a circa 35% dagli utenti, il resto viene da sussidi pubblici. Sappiamo che dovremo far valere questo servizio quando si arriverà a qualche minaccia di riduzione.
Per quanto riguarda i prezzi, invece, per il momento non sembrano esserci aumenti all'orizzonte.
Le energie rinnovabili sono in aumento esponenziale, ma questo non riesce a fermare la crescita delle emissioni di gas serra. È colpa del consumo di carbone, che ha raggiunto livelli record, vanificando così i tentativi fatti in tutto il mondo di contenere il riscaldamento globale. Quindi oggi quante possibilità ci sono per evitare gli impatti sempre più gravi della crisi climatica? La risposta è contenuta nel rapporto annuale State of Climate Action, pubblicato in vista della COP30, la conferenza sui cambiamenti climatici dell'ONU che si terrà tra meno di 3 settimane. Il servizio di Naima Chicherio.
Gli obiettivi sono stati fissati al vertice di Parigi di 10 anni fa e da 5 lo State of Climate Action valuta i progressi compiuti in settori come l'edilizia, l'industria o l'alimentazione attraverso 45 indicatori che da questo rapporto escono malissimo. In 3 casi su 4 la direzione è quella giusta. La deforestazione, per dare un'idea, è molto rallentata a livello globale. La biodiversità è più protetta, ma siamo ancora lontanissimi dai livelli richiesti in una 30ina di ambiti. Per non parlare poi di altri indicatori, almeno 5, in cui la direzione presa è ritenuta completamente sbagliata, ad esempio nel caso dei finanziamenti pubblici americani ai combustibili fossili, che aumentano di decine di miliardi di dollari ogni anno. Ma potremmo citare anche il caso della Cina, leader mondiale nelle energie rinnovabili, che vanifica i suoi sforzi producendo sempre più elettricità attraverso il carbone. Cose note, ma che confermano una tendenza. Si fanno tante cose buone, ma non abbastanza, secondo il rapporto, e non abbastanza rapidamente. Per raggiungere gli obiettivi fissati alla COP21 e recuperare il tempo perso, oggi bisognerebbe accelerare di 4 volte l'erogazione dei finanziamenti a favore del clima, di 5 volte l'estensione della rete di trasporti pubblici, di 9 la riduzione della deforestazione e di ben 10 volte l'uscita dal carbone. È già tanto e domani questi numeri saranno ancora più alti, quindi sì, è ancora possibile vincere la lotta ai cambiamenti climatici, ma ogni volta che gli obiettivi non vengono raggiunti si dovrà fare di più e più in fretta.
Questo era l'ultimo servizio del Radio Giornale da parte mia. Buona giornata a tutti e a tutte.